Radio Emilia Romagna.
Spettacoli in Emilia Romagna, a cura di Piera Raimondi.
Un amore impossibile, il mulino di Amleto, porta in scena Come gli uccelli, capolavoro di Mo Awad. Ne parliamo con il regista Marco Lorenzi. Ben ritrovati a Spettacolo in Emilia Romagna, il podcast dedicato allo spettacolo dal vivo in regione. Oggi vi parliamo di Come gli uccelli del drammaturgo franco-libanese Wajid Mouawad. Lo vedremo dal 25 al 27 ottobre al Teatro Storchi di Modena e poi più avanti dal 14 al 16 febbraio al Teatro Galli di Rimini e dal 3 al 6 aprile all'Arena del Sole di Bologna. Il testo, messo per la prima volta in scena a Parigi nel 2017 dallo stesso drammaturgo, è stato un vero e proprio caso europeo e racconta la storia di un giovane tedesco di origine israeliana e di una giovane americana di origini palestinesi. I due si incontrano in una biblioteca di New York e si innamorano. L'allestimento, che vedremo a Modena, prodotto da ERT, è diretto dal regista Marco Lorenzi, che abbiamo incontrato per voi. Questo testo è stato appena pubblicato in italiano da Einaudi, proprio a seguito dello spettacolo del Mulino di Amleto, e intreccia vicende personali e grande storia, offrendo al pubblico una riflessione su conflitti tragicamente attuali, come ci racconta Marco Lorenzi nell'intervista. Buon ascolto. Marco Lorenzi, buongiorno e benvenuto ai microfoni di Radio Emilia Romagna.
Ciao, buongiorno, grazie per l'ospitalità.
Marco Lorenzi, partiamo dal testo Tous les oiseaux di Wajid Mouawad, scrittore, drammaturgo e regista. Il testo messo in scena in Francia nel 2017 è diventato un caso, come accade in Francia, nel nord Europa. Ecco, e tu hai deciso di metterlo in scena e ci racconti perché.
Tous les oiseaux, scritto nel 17 da Wajid, per inaugurare la sua direzione del Théâtre de la Colline a Parigi, che è una delle scene nazionali francesi, è stato anche una scelta politica, un manifesto politico da parte di Mouawad, cioè come dire, nel momento in cui assumo l'incarico, mi prendo la responsabilità più che l'incarico di dirigere un teatro come questo, decido di inaugurare il mio mandato con un testo, con una storia, con una narrazione, con un tema come quello di Tous les oiseaux, che abbia una incidenza politica, un ascolto del contemporaneo sensibile e radicale come quello che ha Wajid. Questa è una cosa affascinante, una cosa interessante, no? Come dire, inizio il mio mandato con qualcosa che assomiglia a un manifesto, con qualcosa che assomiglia a qualcosa che, diciamo così, perlomeno non parliamo di ambizione, ma parliamo di necessità di ricontestualizzare il teatro all'interno di un contesto sociale, politico, culturale, comunitario, fondamentalmente comunitario, come quello che avverte Wajid. Ecco, perché questo piccolo preambolo, Piera? Perché poi Wajid non è solo questo, è anche un narratore gigantesco, appunto le sue origini medio orientali, il suo background che lo lega al Libano, è nato in Libano e poi durante la guerra civile sembra di parlare di, appunto, parliamo degli anni Ottanta del secolo scorso, in realtà adesso stiamo vedendo uno degli ennesimi corsi e ricorsi storici di cui Wajid parla così diffusamente anche in Tous les oiseaux. Ma grazie a questo background che gli appartiene, a questa eredità culturale, lui ha un legame con la parola che cura, la parola che racconta, la parola che genera mondi affascinanti e con fabule infinite e intricatissime, che al pubblico genera immediatamente una forma di innamoramento e di empatia molto grande. Ecco, questo è il motivo per cui quando nel più o meno 3 anni e mezzo fa una mia collega tedesca che conosce molto bene il lavoro del Mulino di Amleto, che ha lavorato spesso con noi, stava lavorando a Colonia, lo Schauspielhaus di Köln, a una delle tante versioni tedesche di Tous les oiseaux, perché Tous les oiseaux in Germania è stato messo in scena già più di 16 versioni diverse. Lei stava lavorando a una delle tante versioni e mi chiama per dirmi: Marco, ti mando il testo io, perché conosco bene il lavoro che fate, secondo me potrebbe interessare. E quindi mi manda la versione in inglese perché WebD è molto poco frequentato in Italia, molto poco tradotto, non esisteva nessuna traduzione, eccetera, eccetera. E incomincio a leggere il testo ed è stato un colpo di fulmine, è stata una specie, ecco, Muawad lo chiamerebbe, tornando a Tu de Soiseau, lo chiamerebbe l'uccello del caso. È l'uccello del caso che ha fatto incontrare questo testo e che ha fatto iniziare poi fondamentalmente un percorso molto lungo devo dire, molto tenace, visto appunto il landscape teatrale in cui ci muoviamo in Italia, per cercare di convincere, cominciare a costruire intorno all'ambizione di un progetto come questo, un board di coproduttori abbastanza illuminati,
Da accettare questo lavoro. Tra questi
che
c'è anche il
incoraggiassero.
Teatro Nazionale ERT, dove appunto tra poco andrai in scena. Ecco, tra l'altro, la vostra prima a Torino è andata in scena il 10 ottobre, pochissimi giorni dopo il 7 ottobre.
Molto,
Quindi...
questo è affascinante perché molto spesso, diciamo così, recentemente diciamo che il teatro cerca di affannosamente di rincorrere o piccole storie intime o rincorrere la cronaca. Accade in rari casi, no? Quando ti trovi di fronte al teatro con la T maiuscola o autori davvero grandi come Muawad, che riescano invece a utilizzare delle antenne che hanno a che vedere con il futuro. Perché se ci pensi bene, appunto, il testo è scritto nel 17. Il conflitto identitario, l'eredità culturale che lacera due popoli, diciamo così, in Tu de Soiseau è molto ben presente, il campo da gioco su cui si muove tutto quanto il testo. E noi avevamo cominciato a lavorarci 3 anni e mezzo fa sulla costruzione del progetto. Ecco, nel momento in cui, durante le prove, a 3 giorni dal debutto, il 7 ottobre del 2023, accade quello che accade, hai davvero la sensazione improvvisamente di trovarti dentro il flusso dello zeitgeist, dentro lo spirito del tempo, senza averlo neanche cercato con la coscienza, con quella cosa che si spera che gli artisti riescano ad avere, cioè queste sensibili e flebili antenne con cui si spera di riuscire a parlare oggi di qualcosa che potrebbe riguardarci domani. E WebD ti regala questa opportunità. Forse le stesse antenne le abbiamo avute anche noi, ci siamo posti in quei 3 giorni, ci siamo posti una quantità di domande su andare avanti e non andare avanti, problemi etici, morali, puoi immaginare, no? Ma la risposta è stata che WebD non sta parlando, cioè, lasciamo stare Muawad, questo spettacolo non parla di Israele e la sua relazione con il mondo arabo o il mondo arabo e la sua relazione con il mondo ebraico, non parla di questo. Questo spettacolo parla radicalmente del nostro rapporto con l'altro, con la maiuscola, parla radicalmente dell'eredità culturale che ci arriva dalle generazioni precedenti, che molto spesso è un cultural heritage fatto di odio, fatto di violenza, fatto di paura, no? Perché non conosciamo l'altro e andiamo alla ricerca di un nemico che molto spesso in realtà è dentro di noi. C'è una frase che mi piace moltissimo di Muawad, che io condivido molto nel teatro che facciamo come Mulino di Amleto, con la mia compagnia che portiamo avanti da tanto tempo e che ha trovato comunque una sponda in Walter Malosti, nell'ERT, è un sostegno. Questa frase di WebD è: il teatro è andare verso il proprio nemico a costo di andare contro la propria tribù.
Senti, per i nostri ascoltatori, ecco la vicenda di questi due ragazzi, un tedesco di origini israeliane e un'americana di origini palestinesi, una seconda generazione, credo.
Sì.
Inizia questa storia come potrebbe iniziare un film di Woody Allen. I due si innamorano in una biblioteca di New York e poi la storia incombe. Cosa succede? Raccontaci.
Torno a quello che dicevo prima, la genialità di Muawad, che riesce ad intrecciare con una capacità pazzesca la piccola storia con la grande storia con la S maiuscola. Eitan e Wahida si incontrano nella biblioteca, appunto Columbia University, in una delle scene d'amore più clamorose mai scritte nella drammaturgia contemporanea. Forse da quando ho messo in scena Io, Romeo e Giulietta non avevo a che fare con una scena d'amore così perfetta, così pazzesca, così vibrante. I presupposti ci sono tutti perché appunto sembri un testo romantico, ma il riferimento a Romeo e Giulietta non è casuale perché poi ovviamente la grande storia incombe non è un caso che si incontrino a New York, no? Città meticcia, città in cui l'identità ha qualcosa che è costantemente rimessa in discussione, no? Cioè una città che è fondata da migranti, se ci pensi, come tutte le città poi in realtà, e che della migrazione ha fatto la sua identità, no? Questo la fa un incubatore di melting pot clamoroso, quindi non conta effettivamente il tuo cultural heritage. Infatti loro si incontrano e non si pongono questo problema, vanno oltre quel peso della storia che incombe alle loro spalle. Se non che appunto la famiglia di lui, la famiglia di Eitan, e qui c'è un'altra intuizione molto affascinante, io credo, il fatto che forse non esiste popolo che ha un debito con il passato, con l'eredità del passato più profondo nel bene e anche nel male del popolo ebraico. La famiglia di lui, che lo va a trovare a New York, viene messo a parte, a conoscenza di questa relazione, perché per Eitan sta diventando la relazione radicale, la relazione più importante della sua vita. E scoppia un tremendo conflitto familiare, no? Le famiglie si oppongono come i Montecchi e i Capuleti alla storia di Eitan e Wahida. Ecco, questo diciamo causa scatenante di quello che poi diventa un viaggio ritroso nel tempo, nelle generazioni, attraverso tre generazioni, tre continenti, perché dagli Stati Uniti si lambisce la vecchia Europa attraverso la Germania, per arrivare poi in Israele, nel Medio Oriente, per arrivare fino a Gerusalemme, nel cuore, nelle origini di questa storia. Quindi attraverso tre continenti e tre diverse generazioni si compie un viaggio avanti e indietro nel tempo costantemente, una dimensione da fisica quantistica in cui il passato e il presente convivono nello stesso momento, nello stesso luogo, alla ricerca del segreto sepolto nel passato, come in tutte le tragedie greche, e che quando emergerà cambierà il destino di tutti, poi fondamentalmente. Quindi inizia come Romeo e Giulietta, lo sviluppo è quello di Edipo.
Con la scrittura di Muawad, che è appunto tanto celebrata, no? Definita potente, tagliente, emozionante. Secondo te la sua forza drammaturgica in cosa consiste?
Innanzitutto, appunto, come ti dicevo, è un costruttore di storia clamorosa, il che richiede comunque una tecnica particolare, perché oggi il teatro, soprattutto, che mostra un po' il fiato corto rispetto a una capacità di costruzione di narrazioni affascinanti, articolate e complesse, come quella della serialità, per esempio, no? O
Quanto
di un
bisogno
certo
abbiamo
tipo.
di storie? Quanto?
Abbiamo tanto bisogno di storie perché grazie alla storia riusciamo, grazie alle storie riusciamo anche a sconfiggere, non a sconfiggere, a fare la pace con l'idea della morte, con l'idea della violenza, cioè le storie sono fondamentali. Io credo nella forza della narrazione. E purtroppo il teatro ultimamente, soprattutto nella drammaturgia contemporanea, mostra un po' il fianco, nel senso, ha un po' il fiato corto e molto spesso preferisce abdicare ad altre forme di arte la narrazione per concentrarsi su altro, magari sulla struttura, sulla riflessione sulla struttura, no? Meta, meta, meta. Ecco, OSD è un po' un caso anomalo perché in questo invece continua a mantenere una capacità quasi shakespeariana, quasi da classico, di riuscire a costruire labirinti di narrazione di storie clamorose. Tutto questo però non appiattendolo, come invece a volte accade molto spesso nella serialità televisiva, nella serialità, appiattendolo per una dimensione di superficie, che è costantemente presente una dimensione verticale. archetipica nella sua scrittura, appunto quasi da tragedia greca, che se, diciamo così, cadi nella trappola di una rappresentazione naturalistica dei testi di Wajdi, rischiano di essere, percepisci che manca qualcosa, perché non scrive testi naturalistici alla fine, solo una parvenza, solo una trappola, è quell'elemento con cui riesco a prendere per mano lo spettatore. Dietro questo c'è invece appunto dimensione squisitamente teatrale che ha a che vedere con la metafora, con l'archetipo, con il simbolo, con il nostro, la nostra eredità culturale che è appunto la tragedia greca, il melodramma, una serie di codici teatrali affascinantissimi che richiedono all'attore soprattutto, per arrivare poi a un altro punto che mi sta molto a cuore dello spettacolo, che richiede all'attore una capacità di sostenere la parola, di sostenere il linguaggio, di sostenere il ruolo che non è psicologico, ma è molto alto.
Ecco, il cast, parliamo degli attori, questo cast internazionale, un crogiolo di lingue, una Babele linguistica, com'è andata questa esperienza e come hai messo insieme questo cast?
Ma guarda, è stato un po' un'idea cioè l'idea da cui sono partito per la regia, nel senso che come gli uccelli affronta il tema della complessità della nostra relazione con l'altro, della parola e del linguaggio che è contemporaneamente uno strumento ponte, ma è anche uno strumento muro, non si capiscono. La parola per me ha un significato, per te ne ha un'altra, già da questo genera la Babele, no? Genera la lacerazione, appunto tornando agli archetipi della cultura occidentale. Quindi questa operazione di faticoso ricerca di un codice comune per poter comunicare tra di noi, ho pensato che potesse essere affascinante ricostruirlo all'interno delle dinamiche della sala prova, della creazione dello spettacolo. E quindi andando alla ricerca di un gruppo meticcio, di un gruppo che facesse della eterogeneità delle origini culturali, di nascita o di formazione, eccetera, eccetera, una specie di starting point da cui poi poter partire per andare a cercare già nelle dinamiche all'interno della compagnia lo sforzo di quell'azione che richiede Muawad attraverso il testo e attraverso lo spettacolo. E questo è il motivo per cui poi appunto la compagnia è un melting pot tra gli attori, tra una parte degli attori del Mulino di Amleto, con cui da 10 anni, 12 anni, e poi invece attori che vengono da provenienze ed esperienze completamente diverse. Un attore che è nato in Marocco, è cresciuto a Parma, ha studiato in Francia e adesso vive in Polonia, che parla arabo per tutto lo spettacolo.
Credo
E
che dagli anni 70 in poi, diciamo, ci siamo pensati di essere, no? Dei cosmopoliti. E adesso ci sembra invece che tutto questo ci crolli un po' addosso, no?
Ma vedi che quello che ti dicevo è il manifesto politico con cui Wajdi inaugura nel 17 la direzione del teatro della collina, no? Cioè cerca di dire qualcosa nel mondo che sta cambiando intorno a noi. E, oppure c'è un altro attore che, insomma, diciamo così, ho avuto la fortuna di dirigere, ho fatto due regie al Teatro Nazionale Croato. Ho incontrato Aleksandar Cvetkovic, che è un grande attore serbo-croato, un grande attore dell'ex Jugoslavia, e avendo lui vissuto la guerra civile, ed essendo noi una generazione che invece, sai, io ho 40 anni in questo momento, posso immaginare di che cosa stiamo parlando, ma non so di che cosa stiamo parlando. Lui nel suo sangue, i suoi muscoli, le sue fibre, questa cosa l'ha vissuta e pensavo che potesse essere un'altra cosa interessante, il conflitto con il fratello, da aggiungere all'interno dei ragionamenti che facevamo in sala prove. Oppure abbiamo, ecco, Wahida è interpretata da una giovane attrice che è metà italiana e metà indiana, quindi il tema dell'identità, del chi sono io, quotidianamente attraversa la sua esperienza, oltre poi a resto del teatro composto dagli attori e le attrici del Mulino di Amleto. Ecco, questo è stato l'esperimento.
Ecco. Senti, la durata di questo lavoro è in qualche modo inattuale, quasi 3 ore di spettacolo in 2 atti. Siamo abituati ai 50 minuti, ai 70 minuti. È stata un'esigenza, racconta perché questa durata così
E
importante.
considera che noi lo abbiamo tagliato, perché quello di versione francese dura, noi arriviamo a 3 ore e un quarto,
Ma
quella
infatti
francese
sono tempi e misure diversi in Italia e nel resto d'Europa. Ma racconta.
quella francese ne dura credo 4 addirittura, anche se noi abbiamo tagliato pochissimo, quindi non so come facciano a farla durare così tanto. Detto questo, ha a che vedere con una seria riflessione sulla drammaturgia, cioè sulla scrittura, nel senso che sapevamo perfettamente che le logiche di mercato e di pubblico sono messe a dura prova dalla notizia di una lunghezza come questa. Però è anche vero un'altra cosa, che il testo fa un altro dei protagonisti di questa creazione è il tempo. Cioè il tempo che va, che scorre, il tempo che il passato che continua a pesare sulle nostre spalle, il passato che non passa o il passato che deve passare e essere dimenticato o superato più che dimenticato. La presenza del tempo. E il tempo si racconta anche attraverso il tempo. È una narrazione avvolgente in cui perdersi come se fosse un labirinto, come quella di Wajdi, richiede tempo, richiede allo spettatore la pazienza, che poi in realtà non deve essere neanche così tanta, di farsi trasportare dentro questo flusso anche epico di epoche, generazioni, nonni, padri, figli, che si intrecciano tra di loro. Era impossibile attraverso un respiro corto, un fiato corto del
Palesemente.
temporaneo, no? Richiedeva quasi una dimensione da romanzo. E la cosa affascinante, Pierre, è che dalla prima io ero terrorizzato ovviamente da questa cosa, ma già dal debutto a ottobre del 23, finito il primo tempo, che comunque è un primo tempo abbastanza corposo, se non ricordo male, siamo intorno a 1 ora e 40 il primo tempo. La percezione che lo spettatore no, non volesse che finisse, voleva andare fino alla fine, arrivare, voleva ancora altro. Beh, sicuramente è merito della scrittura di WashD, ma forse è anche un po' merito di come l'abbiamo fatto.
Anche vostro, certo. Senti, Mouawad, lo ricordavi prima, è il direttore della Colline, uno dei teatri nazionali di Parigi che è vocato proprio alla scrittura contemporanea. Ecco, voi come Mulino d'Amleto, tu con Mulino d'Amleto avete frequentato tanti classici da Brecht a Shakespeare, a Weiss, Molière, Goldoni, con delle incursioni non poche nella scrittura contemporanea. Ti approcci in modo diverso a queste due scritture e quanto bisogno, un po' l'abbiamo già detto, ma ribadiamolo, quanto bisogno di scrittura contemporanea c'è nel nostro teatro?
Ma allora diciamo che io mi approccio in maniera diversa a ogni scrittura, non faccio differenze tra classico e contemporaneo. Diciamo così, che non avendo una grande fiducia sul fatto che gli spettatori possano essere interessati a me, ho una grande fiducia che gli spettatori possano essere interessati a Chekhov, a Shakespeare, a Muawad. Quindi cerco sempre di anteporre a questo, a me, quella che, diciamo così, qualche anno fa si sarebbe chiamata l'ermeneutica del testo, no? Che sembra una cosa spaventosa da dire, però in realtà è l'interpretazione della parola, l'interpretazione dei segni scenici, che è diversa per tutti. Non puoi mettere in scena Chekhov come metti in scena Mouawad, sarebbe, cioè in realtà accade questa roba in cui lo stile e la forma sopravanza in alcuni colleghi il racconto, però riuscire ad entrare nella specificità della scrittura a me dà una libertà immensamente maggiore nella costruzione e nella creazione dello spettacolo. Quindi non faccio differenza tra classici e contemporanei, faccio differenza tra ogni autore, ogni viaggio suggerisce a me, al primo un modo anche di creare, di fare prove completamente diverse per ogni progetto. Dobbiamo inventare come provarlo, a
Ecco,
seconda di quello che ci chiede l'autore.
e come regista ti senti più un erede di qualcuno o un traditore, un innovatore?
Io mi sento un innovatore, ma vero, un innovatore vero, il che rende molto complicato sì, in un contesto così profondamente conformista e moralista come quello in cui siamo.
Grazie, grazie Marco Lorenzi di questo tempo, di questa chiacchierata e siamo curiosi di vedere questo lavoro e quindi buon lavoro ancora.
Grazie a te, grazie per l'ospitalità, vi aspettiamo.